Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Beh, oggi devo dire, caro Stefano, che siamo molti.
Siamo tre!
Perché ci ha raggiunto in studio anche
più
mister
due, cinque.
Alessandro Cucciari. Ciao mister!
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao, ciao.
Oh, è scatenato come sempre, grazie. Ci ha raggiunto questa
ci
bella sorpresa.
Ci ha fatto vedere un'immagine un po'...
Ha fatto vedere un amico suo che fa il bagno in Sardegna, possiamo dirlo. Cioè arriva e dice, guarda, c'è uno che fa il bagno ancora in Sardegna.
E lui gli ha mandato la foto che stava in moto.
Raccordo... Del grande raccordo, no? Lui in moto e dice adesso becca questa, va bene. Siamo il 25 bene. Di ottobre, ragazzi. Allora ci sono anche loro due, Daniele Garbo e Antonio Paganin, in collegamento. Ciao ragazzi, ben trovati.
Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Antonio, ciao Daniele.
Allora
se...
no, però prima mi è rimasta in sospeso una cosa.
Sì, Antonio è curioso di
adesso arriviamo
perché è citato più volte Papelito,
no, però,
che non sa che cos'è.
No, siccome c'è Antonio mi è rimasta in sospeso una cosa. C'è una grafica, mi prendi quella su Nathan per favore, chiedo. Ieri secondo me ha fatto una gran bella partita, così come De Vrij nell'Inter, però Nata, stavo vedendo qui i numeri, no? 8 salvataggi, è quello che ne ha fatti di più nella partita di ieri, ha recuperato 90 palloni, ha vinto 6 duelli su 9 il giocatore e 92% di precisione passaggi. C'è anche la zona dove si è mosso molto, che è stato un po' a ridosso del centrocampo, dove ha stazionato molto lui. Che impressione avete avuto?
Possiamo chiederla ad Antonio, che è
specialista. Certo, parto proprio da Antonio. Antonio, che impressione hai avuto?
Beh, se ti riferisci alla scivolata che ha fatto sotto la panchina, che sembrava uno sguardo spiritato, impaurisce il giocatore. Però, attento, a me è piaciuto, cioè lo semplifico, è piaciuto. È impressionato un po' quello che è in questo momento lo spirito del Napoli, che sta cercando di venire fuori da una situazione che all'inizio della stagione c'era un po' complicata, per cui è bello vedere quando un giocatore, come si dice, no, è carico a molla, perché vuol dire che non c'è quella sorta di rilassatezza, non c'è quell'ambiente ovattato all'interno che non ti permette di ottenere risultato, perché l'espressione del giocatore in campo poi è figlio di quello che succede nello spogliatoio. Se il clima è bello teso, l'espressione del giocatore è quella che abbiamo visto.
Alessandro mister, che dici di questo Nathan? Ti ha dato un...
Allora, devo essere sincero e mi dispiace pure doverlo dire, non ho seguito ieri perché ho avuto degli impegni, però di sicuro, come ti avevo detto, parlando del, ti ricordi la scorsa settimana, della situazione Garcia eccetera eccetera, avevo pronosticato che nulla sarebbe successo, perché comunque è una situazione abbastanza complicata e che comunque non era così deficitaria la classifica, no? del Napoli, quindi è chiaro che tutto questo giova poi nella certezza di vedere sempre lo stesso allenatore, tranquillizza anche un po' gli animi, e quindi anche i giocatori poi vivono, come diceva appunto Antonio, una situazione diversa nello spogliatoio che poi dopo riescono ad esprimere in campo.
Daniele Garbo?
Guarda, Nathan ha avuto dei problemi all'inizio di inserimento, ci ha messo molto per debuttare, evidentemente problemi forse di ambientamento, di comprensione anche dei movimenti della difesa, però mi sembra che adesso ci sia inserito bene, quindi ormai è diventato un titolare fisso. Oltretutto è brasiliano, questo significa che anche dei piedi discreti, quando si tratta di impostare, non butta via il pallone, ma più delle volte riesce a passarlo al compagno più vicino, insomma, quindi anche da questo punto di vista mi sembra che sia un bel acquisto, ecco, credo sia stato un buon acquisto.
Allora sentite, vi faccio sentire un passaggio di Mourinho, così sveliamo un po' la cosa di Papelito, di Stefano Impallomeni, e io sto con Mourinho oggi, perché una volta tanto fammelo dire, perché dice una cosa che io ho detto all'inizio, poi domani facciamo sentire pure a Brambati sto passaggio, questo lo mettiamo da parte perché lo facciamo sentire pure a Brambati. Sentite che cosa dice sull'Inter, perché sappiamo tutti, questo fine settimana ci sarà questa sfida tra Inter e Roma, lui non ci sarà perché è squalificato, però dice una cosa sull'Inter, vai un po', senti un po'.
La difficoltà è che giochiamo contro una squadra che secondo me doveva vincere il campionato con 20 punti di vantaggio, è una squadra fortissima, però fortissima, che secondo me ogni partita che tu giochi contro quella squadra lì tu devi stare al tuo livello più alto possibile, e è quello che noi cercheremo di fare, senza avere il privilegio che hanno loro di essere bravissimi e tanti, e noi non abbiamo questo privilegio, però dobbiamo fare delle nostre forze, la nostra forza, e andare là a giocarcela, però prima c'è domani e domani sarà dura.
Insomma, sei diventato
20 punti di vantaggio
stretto di Papelito.
Lui dice
quando
che questo è uno squadrone. quando l'ho detto, ma come no, che io ho detto guarda, potrebbe fare una fuga, poi la fuga ancora non l'ha fatta, però c'è ancora tempo per poterla fare.
Insomma, Papelito la vede,
magari
pensa,
parte
la vede
proprio
come
questo te. Fine settimana la fuga.
Vabbè,
caro Pallomeni,
Antonio, non so che cosa
Antonio
ne
che dici, ha ragione, ha esagerato, ha messo le mani avanti.
Mi sembra la classica comunicazione alla Mourinho, nel quale la pressione la tiro addosso e tu ti arrangi a gestirtela.
Nella serie, della serie ha tirato la pressione addosso all'Inter,
no, che poi
no? Sì, ne avevo un paio di sacchi lì a casa e non sapevo cosa fare, se ne ho detto la pressione ti tiro addosso.
Anche su Lukaku si è espresso, eh?
Sì, ha detto non capisco, no,
fa parte del
non
gioco,
si discosta molto dal personaggio, capisco, lui è nato e costruito così. Per cui che poi siano 20, che siano 7, siano 8, concordo sul fatto comunque che l'Inter è una signora squadra e per poterla contrastare devi essere alla tua, fare la tua migliore prestazione, sul resto possiamo un po' discutere su qualche cosa che avevamo detto anche negli anni passati. L'Inter sicuramente ha gettato via il primo anno un campionato, l'anno scorso si è ripresa verso fine stagione, quest'anno tutti gli indizi portano che la stagione molto probabilmente sarà foriera di soddisfazioni. Adesso non sono scaramantico, probabilmente qualche interista si toccherà, però l'impressione vedendola giocare, vedendo come gestisce il doppio impegno, anche ieri ha gestito molto bene, ad esempio anche il turnover, per cui con Carlos Augusto ha giocato Fratesi, davanti ha giocato Sanchez, per cui Inzaghi sta entrando.
Poi
in
secondo me Inzaghi è migliorato anche nei cambi, Bravo, che era un po' il suo tallone d'Achille, se vi ricordate.
È cambiato. Adesso non istituisce più dopo un minuto quando sono ammoniti, aspetta un 10 minuti, un quarto d'ora, per cui sta migliorando.
Che carina Antonio. Questa. No, c'era Cucciari che annuiva.
Ma no, io volevo invece, scusami, però noi dobbiamo dare un voto alla comunicazione, Giuseppe Mourinho, che non lo so o se le scrive o c'ha un autore. No, ma io dico adesso, indipendentemente che piaccia o no il personaggio, però io vi leggo le dichiarazioni su Lukaku e invito Daniele Garbo, che è stato insomma un giornalista, lo è ancora, però insomma
grande stimatore,
come avrebbe recepito questo materiale. Non so, tu immagina la conferenza stampa, che bello, uno devi scegliere come al mercato, insomma alla fine qui ti dà la possibilità di titolare e lui ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: non pensavo che Lukaku fosse così importante a Milano, quello che Romelu ha fatto a Milano, cioè vincere uno scudetto e delle coppe, lo hanno fatto 200 giocatori nella storia dell'Inter. È interessante. Lukaku dall'Inter alla Roma per aiutare il suo mister è un dramma, però Çalhanoğlu dal Milan all'Inter è una meraviglia. E Cannavaro dall'Inter alla Juve no problem. Vieri dall'Inter al Milan no problem. Lukaku dall'Inter alla Roma è diventato una cosa che mi spaventa. Non pensavo che significasse tanto Lukaku nel cuore di una società come l'Inter. Mi sorprende.
Daniele
Io credo
Garbo.
Che un 10 all'ode Garbo... devi darlo a questo personaggio, perché si staglia dalla mediocrità diffusa che molti personaggi banali, banalotti regalano, no? Nel circo mediatico che ogni tanto, no? Spesso, anzi.
Dai.
Guarda Piccheri come sta in difficoltà, Daniele.
Va bene. Garbo.
Un maestro.
Io se fossi il rettore di un'università gli affiderei una cattedra in scienza della comunicazione, perché secondo me è un fuori classe.
Ma guarda che è incredibile, ha tirato fuori veramente un colpo da maestro.
Grazie, assoluto. Allora, quando poi anche Stefano se lo ricorda, perché anche lui ha fatto per tanti anni il mio mestiere.
Sì.
Allora, quando andavamo a sentire le conferenze stampa degli allenatori, buttavamo
le cassette, tornavamo disperati in redazione, perché c'erano 0-0 dei mediocri clamorosi,
tipo Mourinho, tipo Mazzone, tipo altri, insomma, che regalano sempre un titolo. Mourinho è fuori classe in questo, no? Fuori classe assoluto, perché non è mai banale, non fa mai 0-0. E quindi da questo punto di vista è da studiare, è un fenomeno da studiare.
Ti ha conquistato oggi, Daniele, dai, ti hanno conquistato.
Ma detto questo, però, se mi consentite una riflessione in più, io questi 20 punti di vantaggio dell'Inter con cui avrebbe dovuto vincere il campionato, li leggo come una critica nei confronti di Inzaghi, nel senso che dice, cavolo, una squadra da vincere con 20 punti di vantaggio, invece ha perso lo scudetto già vinto, l'anno scorso ha subito 12 sconfitte, evidentemente c'è qualcosa che non va. Secondo me la leggo anche in questo senso, questa dichiarazione di Mourinho.
Antonio, Alessandro, che voglio sapere cosa ne pensano.
No, mister Cucciari qua, che era prima annuiva quando parlava Paganin.
No, ascoltavo chiaramente tutti questi discorsi partendo da Antonio, Stefano e Garbo. Sulla comunicazione di Mourinho è fuori di dubbio che lui sia un fuori classe. Su questo non c'è dubbio, anche perché ormai c'è un linguaggio nel mondo del calcio che viene percorso da quasi tutti molto banale, cioè sempre termini scontati, cose che abbiamo sentito e risentito e risentito. Lui non è mai ripetitivo, anzi tira sempre fuori il coniglio dal cilindro. Per quanto riguarda, sì, dicevo del discorso di Antonio, è vero che è migliorato nelle sostituzioni, è altrettanto vero che comunque ha a disposizione una rosa forse la più importante del campionato, e quindi devi migliorare per forza anche nei cambi, perché voglio dire, quando togli, non lo so, dimmene uno a caso, e metti,
vabbè,
e metti,
e metti qualcuno,
ha cioè, dei cambi importanti che qualitativamente, diciamo, non fanno sentire, diciamo, quella differenza a livello tecnico-tattico. Quindi come garbo io penso che potrebbe anche essere la comunicazione di, la vedo anch'io, una critica,
una
tra
critica.
Virgolette, tra virgolette.
Però io,
no, una critica
io avrei
velata
di farla,
no, nel senso,
voi dite che è una genialata,
no, d'accordo,
non mi sembra
una genialata la comunicazione,
anche perché poi io me la ricordo sta
no
frase.
parlo da differenza di comunicazione che fa Mourinho, cioè nel rispetto alle banalità che magari dicono in tanti, però
no,
ecco,
no,
come
però
ti dicevo,
alla vigilia
potrebbe
partita.
Essere una critica nei confronti di Inzaghi, perché tutto sommato effettivamente, cioè, i risultati con una rosa importante non sono proprio dalla sua parte.
No, no, per carità. Però io, se sono Inzaghi, chiamo la squadra a rapporto.
Certo, ma lo farà senz'altro.
E dico, 20 punti non glieli possiamo dare, però 4 gliene diamo in partita. Quindi voglio proprio una super partita.
Vedremo.
Non so se
Antonio
ne fa l'effetto carica. Che dici, Antonio?
Antonio, ti abbiamo svelato, insomma, ecco perché il Papelito come Piccari come Papelito, perché la pensa come Piccari.
No, che l'Inter sia più forte, sono...
No, tu hai detto vincerà il campionato con tanti punti.
Sì, con un vantaggio, può fare un vantaggio, sì. Può accumulare un vantaggio, ancora non c'è, però vediamo. Che dici?
Ma al netto di quello che è stato detto, la leggo in maniera leggermente differente. Cioè, è chiaro che lui cerca di mettere pressione, ma quello che mi traspare è: vado a giocare con la squadra più forte in questo momento, per cui tutto quello che faccio in più, se anche perdo, non succede niente. Io la leggo così, perché certificare la forza di una squadra vuol dire che da quel punto di vista lì tu ti metti leggermente. Esatto, io la leggo così. Poi Mourinho, sono d'accordo con voi, darà da scrivere sempre a tutte le testate giornalistiche online, di carta stampata, eccetera, perché è unico. Qualche volta, diciamo così, per certe comunicazioni è un pochino più scontato. Quello della pressione è un qualche cosa che lui adotta quasi sistematicamente.
C'è un messaggio in nostro prego Daniele.
Posso aggiungere una cosa?
Certo, che
certo Daniele.
Voi siete troppo giovani, quindi non ricordate.
grazie della nuova. Allora,
io ricordo le frecciate, gli scambi di frecciate che c'erano fra Elenio Herrera, allenatore dell'Inter, e Nereo Rocco, allenatore del Milan. Ve lo ricordate? Forse non lo ricordate.
L'abbiamo studiato.
Abbiamo studiato, sì.
Allora, se ne dicevano a tutti i colori. Poi cosa succedeva? Che Rocco appendeva nello spogliatoio del Milan e i ritagli della Gazzetta dello Sport o di altri giornali, c'erano dichiarazioni di Elenio Herrera che diceva: ah, ma noi siamo più forti, siamo superiori, e andava in campo ovviamente col coltello tra i denti il Milan. Ecco, questo era l'epoca, a quell'epoca era così, non c'erano i social, non c'erano i telefonini cellulari, non c'era il web, era tutto un altro mondo. Però avveniva questo, quando tu hai detto prima, Marco, se non sbaglio, adesso Inzaghi andrà dalla squadra,
sì,
gliene diamo quattro, ecco, secondo me può succedere proprio questo.
Allora, c'è subito un ascoltatore che ci scrive: qualcuno ricordi a José che nemmeno lui ha vinto lo scudetto all'Inter con 20 punti di vantaggio. Anzi, attaccava Spalletti che finiva a zero titoli, con una super squadra, ricordate?
Però hanno comprato una bacheca per l'occasione in sede.
Vabbè, però
c'è una bachechetta, hanno preso un armadietto e
che forse
ha messo tre coppe.
Quell'Inter era più forte, diciamo...
Sì, ho capito, però insomma, non è scontato fare un triplete.
Ma lui adesso è metaforico, lui l'ha fatto per fare un po' di...
Scherziamo.
No, sono d'accordo sulla chiave di lettura che ha detto Antonio. Cioè, lui dice una frase del genere perché se vince fa una cosa incredibile.
Certo.
Se perde, dice: ho perso con la squadra più forte del campionato, mi venite a rompere le scatole a me, dite quello che vi pare. Voglio dire, ci sta come chiave di lettura, ci sta benissimo da questo punto di vista. Va bene. Voglio andare ad un altro tema che ci accompagna con la musica della Champions, perché rimaniamo in tema Champions. Stasera c'è la sfida Leao-Mbappé. Che dite? Leao può fare che cosa stasera, Alessandro? Perché qualcuno l'ha anche paragonato a Mbappé, Leao, attenzione.
Ma chi?
Lascia perdere, domani te lo dico.
No, lo devi dire.
No, aspettiamo la partita stasera, poi domani
spero intanto che il Milan faccia una partita importante. E se il Milan dovesse fare una partita importante, significa che comunque...
Ma Leao a che livello
Leao?
Ma Leao, io c'ho una mia teoria, Leao che io deve, mi scontro con Pallomeni.
Leao è un giocatore secondo me dalle qualità importanti che però deve essere un po' più continuo, questo è un dato di fatto. E adesso sinceramente metterlo a paragone un po' per ruolo, un po' per differenze strutturali da Mbappé, insomma, voglio dire, ci andrei piano in questo momento. Mbappé è veramente un giocatore formidabile che fa la differenza veramente quando decide
quando gli pare
di farla, esatto.
Quando io. Garbo?
Ma il Paris Saint-Germain non è più l'album delle figurine come era fino all'anno scorso, quando c'era Messi, Neymar e così via, però è sempre una squadra ovviamente forte e soprattutto ha un fenomeno che può decidere la partita in qualunque momento, quindi il primo problema del Milan sarà limitare Mbappé, ovviamente. Fra i due secondo me non ci può essere paragone, perché Mbappé ha vinto un mondiale, è insomma un giocatore straordinario che ha segnato centinaia di gol. Leao non sarà mai Mbappé secondo me, perché ha caratteristiche completamente diverse, potrà migliorare ancora sicuramente in fase di realizzazione, ma è un giocatore assolutamente diverso da Mbappé.
Antonio Paganin?
Due caratteristiche molto simili ma diverse anche proprio come personalità. Uno è proprio il leader conclamato, che Mbappé si prende la responsabilità sia nella sua nazionale sia nel club. Leao sta studiando per poterlo diventare, ma ancora è un po' lontano, come dicevo prima Alessandro, è molto discontinuo, per cui fin tanto che non avrà questa continuità faremo un po' fatica a metterlo nell'elite dei giocatori che ti fanno dire wow. Lo vedi magari per qualche volta strappa, però poi tante volte si smarisce, rimane tante volte assente da quello che è proprio la manovra della squadra. Diciamo così, è giovane, per cui avrà ancora tempo per migliorare, però onestamente di solito i campioni, se pensiamo a Messi, allo stesso Mbappé, a Neymar, a Cristiano Ronaldo, a quest'età qua
erano già sbocciati.
Esatto, avevano già l'input di
ma può fare di più, ragazzi,
può fare sicuramente di più, però insomma Alessandro, Antonio e Daniele hanno detto benissimo, secondo me Mbappé sta su un altro livello. Io mi ricordo, anche proprio da un punto di vista di leadership all'interno dello spogliatoio, mi ricordo un discorso, non so se ve lo ricordavate, l'avete visto, tra il primo e il secondo tempo, la finale contro l'Argentina. Cioè lui diceva, oh, ma ragazzi siamo fermi, ma che facciamo? E poi trascina la Francia quasi al successo, cioè sì, secondo me il migliore in campo di quella partita è Mbappé. C'è il giocatore della finale,
quindi
vuoi
dire
Mbappé
è un leader a tutti gli effetti, cioè tu vuoi dire Mbappé è un leader?
No, Mbappé allora adesso ha ridotto le marce perché non vede l'ora di andare a Madrid
e là esplode di tutto, no?
No, perché è ambizioso, vede che là c'è un vuoto tecnico di potere e lui si vuole inserire, non è andato in Arabia perché non vuole i soldi, ma perché è ambizioso, perché vuole vincere i palloni d'oro, perché vuole raccogliere. Certo sarà difficile perché sono stati protagonisti che siano Ronaldo e Messi per 15 anni, quasi 20.
Però lui può segnare il calcio ancora
può
di
segnare,
più, no?
Esatto. Lui vuole diventare,
quindi io voglio andare lì perché quello
mondo
è il club che posso segnare la storia
Leao
del calcio.
Non ha queste ambizioni, vivacchia. È per me forte, molto forte, e mi fa rabbia vedere un calciatore così che ciondola tra la pigrizia, insomma, capito, di questa conseguenza che io sono forte, tanto faccio un lui brucia l'avversario sullo scatto, poi va lì, la mette addosso al che prende il calcio d'angolo. Cioè, mai uno come lui dovrebbe fare 3 assist puliti a tempo, diciamo così, vabbè, per essere diciamo più giusti, 3 netti a partita e 2 gol a partita in Serie A, uno con i mezzi suoi. Poi Marco, a volte ci fronteggiamo su questo, ci confrontiamo, tu non sei d'accordo, tu pensi che sia
questo.
E secondo me invece no,
che è questo.
E invece potrebbe dare molto di più, secondo me.
No, ma infatti ti ripeto, è una posizione di
certo, e mi fa rabbia perché
è un ottimo
giocatore,
credo
che
ma è
sia
questo
un giocatore, cioè se un allenatore avesse le ha a disposizione, ma io ci parlerei tutti,
cioè,
i giorni.
Quando ho visto per la prima volta,
questo è il
ragazzi,
massimo che puoi dare?
Quando io,
a me no.
Io mi ricordo, facevo le telecronache all'epoca quando esplose il fenomeno Mbappé del Monaco, no? Proprio mi ricordo le prime partite che è uscito ragazzo, è un'altra cosa. Cioè, quelli che tu dici, questi fenomeno, lo vedi subito, lo vedi come sta in campo, come si muove tecnicamente, mentalmente. Leao è un è uno bello da vedere, ma rimane lì, bello da vedere.
C'è anche se tu non lo stimoli, non ci perdi
il tempo. C'è anche in età, voglio dire, non è più un ragazzino, sì, ragazzi.
Magari provarci, io non so se gli allenatori ci hanno provato fino in fondo, perché il Portogallo va là, che tra l'altro il Portogallo è una grande squadra, c'è un sacco di alternative, però insomma non è titolarissimo. Allora mi chiedo, ma che succede? È lui che non libera... Non lo so, io vorrei sapere anche da Alessandro, da Antonio, da Daniele.
Tu sai che il carattere
perché
fa la differenza.
Perché questo giocatore diventa un fenomeno,
vero. Se uno ha le qualità importanti e decide di fare la differenza, quello significa che vuoi arrivare fino in fondo, vuoi ambire, vuoi...
Lui ha però i mezzi
tecnici. Lui ha i mezzi tecnici, però evidentemente, caratterialmente, non ha questa leadership, questa capacità di voler incidere, di voler diventare il migliore. Magari lo critichiamo anche un po' troppo, questo non lo so, però nella storia, non solo nello sport, nella vita, cioè la differenza la fanno le motivazioni, chi ha più voglia di arrivare, chi ha più voglia di esprimersi, di confrontarsi. Leao ha queste capacità nel rapportato nel mondo sportivo, però gli manca sempre qualcosa per diventare un campione assoluto. Ti stavo quasi per dire, la differenza la fa anche con chi giochi, ma insomma, voglio dire, Leao non è che non ha giocato con campioni, cioè, voglio dire, di livello. E quindi...
No, oddio, i contesti dove è stato Mbappé sono stati forse di
ma perché il Portogallo
vicino.
È scarso?
No, il Portogallo però ci vai ogni tanto, non è che ci stai
ma
sempre,
non
capito?
Però non è titolare.
No, non è titolare.
Arriva
il
CT del Portogallo che Leao, dice... dà una maglia a Leao.
Sì, è vero. Daniele, mi sembra aggiungendo qualcosa?
Sì. Guarda, io credo che Mbappé sia un fuoriclasse accertato, mentre con Leao ci troviamo di fronte a un progetto di campione. Sono due cose diverse, due dimensioni diverse. Sì, può darsi che diventi un campione, ma per il momento non lo è. Certo. Poi molto, come diceva giustamente Alessandro, dipende dalla personalità del giocatore.
A me a quel livello non ci arriva, ragazzi.
È diventare leader, cioè Mbappé, come hai detto giustamente tu, si vedeva già da ragazzino, sì, giovane, che era un fenomeno. E Leao si vede che è un ottimo giocatore, ma per il momento non è un campione.
Assolutamente. Va bene.
A livello caratteriale, comunque, ce l'hai o non ce l'hai? Cioè, puoi migliorare,
no,
ma non puoi. Cioè,
facciamo anche, voglio dire, debite proporzioni sul talento che ha. Cioè, Mbappé è molto più completo, molto più forte.
Al netto
di questo scherzando. Discorso caratteriale, ma poi è un altro giocatore.
No, stiamo scherzando, la penso anch'io come voi. Antonio, ti saluto così e ti chiedo cosa ti aspetti dalla Lazio invece alle 18.45 impegnata a Rotterdam contro il Feyenoord.
Beh, mi aspetto che prosegua su quello che ha fatto vedere di buono in campionato. Sarebbe un bel passo avanti a livello di continuità. Mi è piaciuta tantissimo la prestazione che hanno fatto col Sassuolo. Abbiamo rivisto a tratti la Lazio di Sarri. È chiaro che, ripeto, in questo momento ho l'impressione che loro soffrano terribilmente il doppio impegno.
Però hanno allungato la rosa.
Quello sì. Però sai, se le vai a mettere sul piatto con le rose delle squadre che fanno in Champions, se metti l'Inter, se metti il Milan, se metti lo stesso Napoli, la Lazio è quella che in questo momento ha qualche cosina in meno rispetto alle altre tre. E ripeto, non è così semplice quando arrivi in Champion non in maniera continua ma in maniera, diciamo così, abbastanza saltuaria, a riuscire a fare tante prestazioni ad alto livello ti toglie tante energie. Premesso, oggi non è che incontri uno squadrone, ma a livello europeo ogni partita fa storia a sé.
Daniele?
È una trasferta difficile, non solo per ragioni tecniche, lì forse la Lazio è superiore a Feyenoord, ma per ragioni ambientali, visto quello che è successo lo scorso anno. Per fortuna è stata vietata la trasferta dei tifosi della Lazio, quindi questo ci risparmierà i soliti incidenti al di fuori dello stadio, ma è comunque una partita molto difficile, come ha detto Sarri.
Alessandro, ti chiedo se poi vado in pausa. Immobile partite... o Castellanos? Questo ti chiedo, davanti, c'è questo ancora incertezza.
Al primo
minuto con chi partiresti?
Ma io partirei più per una questione di caratteristiche con Immobile, che comunque ha bisogno comunque di un po' di tempo per ambientarsi, per prendere diciamo la continuità. Devo dire che la Lazio è sempre un punto interrogativo, lascia sempre intravedere che ha incominciato il giusto cammino e poi dopo magari qualche volta fa delle partite al di sotto delle proprie capacità. Speriamo per loro che questa sia la strada giusta.
Bene, ti aspetto tra poco, mi fermo, poi mi dici la tua. Va bene.
Che sul Feyenoord Lazio? Per me la può vincere, vuoi sapere molto brevemente.
Sono d'accordo.
Due secondi.
Una volta che sono d'accordo con te, non so se è positivo o meno la cosa.
Non lo so. Gioca Immobile, secondo me la Lazio può vincere.
Se gioca Immobile?
No,
gioca...
ho detto, gioca, hai fatto la domanda.
Sì, gioca Immobile,
parte Immobile.
Quindi scegli Immobile.
E la Lazio la può vincere.
Vedi, oggi ci siamo avvicinati un po'.
Sono sincero, Non è che non sto occupando.
Ci siamo avvicinati un po'. Mi fermo, saluto Antonio Paganini e Daniele Garbo. Grazie,
ciao Antonio,
come
ciao Daniele.
Ciao,
arrivederci. Ciao.
Break, torniamo tra poco.